Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Oggi abbiamo il piacere di essere accompagnati da Tiziana Cerarosco, poetessa e artista nata a Milano, dove tuttora vive. Lei partecipa al 13° Festival Internazionale di Poesia di Buenos Aires, che si tiene fino a domenica 10 giugno presso il Centro Culturale Kirchner. Benvenuta nel nostro programma.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, nella tua biografia abbiamo letto artista abruzzese nata a Milano. Qual è la città che ti definisce meglio?
Allora, Milano no, di sicuro, è una città in cui io abito come se fossi una straniera, perché chi come me viene da un posto molto potente, nel centro dell'Italia, nel mezzo del parco, è un paesino molto piccolo ma pieno di animali forti, quindi di lupi, di orsi, di falchi, non può che appartenere a quel posto. E quindi ogni volta quando mi dicono da dove vieni, a me basta semplicemente chiudere le palpebre, perché sotto palpebra ho il mio paese, che è Barrea. Io vengo dal lago di Barrea.
Okay. E questa tua partecipazione al Festival Internazionale di Poesia è la prima? In cosa consiste? Cosa devi mostrare?
Sì, è la prima volta che sono qui a Buenos Aires e oltretutto per me è stata una grande occasione quando mi hanno invitato, perché avevo lavorato e avevo anche dato il mio nome, questo nome allo studio, sì, al mio studio l'ho chiamato Asterione, perché avevo lavorato su un racconto di Borges molto bello che si chiama La casa di Asterione. E avevo lavorato intorno all'idea di labirinto, perché Asterione è il nome del Minotauro, e con un altro tipo di regalità riguardo alla figura del Minotauro, cioè non assassino violento, ma una persona che non può che scegliere che stare separata, perché il volgo lo ferisce e non capisce che cosa succede all'interno del labirinto quando entrano gli altri. E soprattutto questo racconto meraviglioso parla dell'attesa, perché mentre altri fanno sacrifici, lui riceve da una di queste persone che decide di sacrificarsi l'informazione che anche per lui verrà un salvatore, e da quel momento tutto cambia, tant'è vero che quando poi viene il suo esecutore, ossia Teseo, lui gli si offre senza battere ciglio. Quindi quando mi hanno invitato al Festival di Poesie mi hanno anche chiesto di poter fare una performance, e avevo appunto scelto come tema questo, per chiudere un po' anche attraverso una performance il ciclo di testi che avevo scritto attorno al Minotauro.
Sei anche fotografa, sei artista, diciamo, fai un po' di tutto.
Sì, allora per me alla base di tutto c'è sempre la poesia, che è un linguaggio prima di tutti gli altri linguaggi. È come una specie di linguaggio preverbale, quindi è come tu ti educhi a guardare il mondo e soprattutto a mantenerne l'enigma, no? Perché almeno per me il linguaggio è, come dire, un accoppiamento che uno fa col mondo, quindi sono tentativi. Poi si declinano in varie possibilità, una di queste è la fotografia. Io lavoro con tutti gli strumenti che ho a disposizione, quindi con la fotografia, con la performance, con le installazioni, con la scultura, mantenendo comunque fede ad una cosa che in realtà conosco molto poco dentro di me, ma che è quella che mi spinge ogni volta a sondare i limiti, no? Come se ci fosse un territorio che si può espandere dentro, però in realtà io non conosco la carta geografica di questo territorio. La poesia è la cosa che mi guida, cioè è l'unica luce dentro la notte per me.
Ciao, io sentivo che tu parlavi di un territorio. Sin da quando questo territorio, la mappa, quando è venuta?
Ma lì veramente penso che sia stata per me una grandissima fortuna proprio del posto in cui io sono cresciuta, perché in città uno non può fare le stesse esperienze che fai da ragazzino soprattutto, e io ero completamente fuori controllo, quindi andavo in giro e il modo in cui io cercavo di orientarmi era sapere dove non dovevo andare, perché c'erano animali troppo pericolosi. Quindi questa cosa mi è rimasta moltissimo nella testa. Quando ho avuto la possibilità e anche onestamente le economie, di potermi permettere di potermi esprimere come desideravo, quindi col tempo che desideravo, avere uno studio, un posto chiuso. In quel momento, quando tu hai la possibilità di avere questa camera tutta per te, che diceva Virginia Woolf, esplode il tuo universo. Cioè tu sei un punto di solitudine, ma questo punto di solitudine risuona tantissimo. Allora tutte queste sonde che tu senti e che puoi mandare attraverso il tuo lavoro iniziano a formare vicinanze e lontananze. Da lì si è ricreato una specie di territorio interno, da quello che io avevo, dall'esperienza che ho avuto da ragazzina, che mi ha fatto di nuovo, mi ha dato la possibilità di ripercorrere territori. Cosa vuol dire? Io ho iniziato a performare in realtà molto tardi, e soprattutto performavo attraverso delle immagini che facevo, che realizzavo con la fotografia. Ho sempre lavorato col mio corpo perché è l'unica cosa che ho a disposizione quando serve. E ho iniziato a performare nel mezzo della foresta dove sono cresciuta, quindi in una cattedrale in realtà, che era fatta di questi salici argentati, che sono degli alberi bellissimi che non muoiono mai, perché ogni volta che cadono risorgono dalle loro radici e svettano verso l'alto deformandosi verso la luce. Oltretutto il posto da cui vengo ha un lago artificiale, quando il lago scarica l'acqua queste piante mostrano le loro zampe animali. Quindi il mio territorio era fatto da un insieme di vegetali, animali, acqua, sole, pericolosità. Questa mappa sentimentale poi è diventata in realtà una mappa che mi ha permesso di orientarmi dentro di me, quindi di lavorare, di affrontare di volta in volta delle configurazioni morfologiche che potevano essere la collina, la montagna, che in realtà altro non erano anche che luoghi che scoprivo in me, una sorta non di landscape ma di mindscape. Questa cosa poi l'ho trovata anche viaggiando. L'ultimo viaggio importante che ho fatto l'anno scorso è stato in Islanda, che mi ha dato una grandissima possibilità. Ad esempio lì l'incontro con il ghiacciaio nero mi ha sparato come una fucilata nel cervello e mi ha resettato completamente, perché l'incontro con questa morfologia che io in qualche modo sentivo, no, muoversi nella mia testa, vederla fuori è stato veramente un orientamento quasi bruciante. Mi sono trovata come al punto zero, quasi senza fare il percorso, no? E infatti il mio lavoro ha subito all'inizio uno scossone infinito, perché non mi muovevo, ero in un vecchio studio che avevo e non facevo nulla, invece io pensavo, tornando, di fare chissà che cosa. Niente. E poi invece nel tempo, come è andata via l'ustione, diciamo, dell'incontro col ghiacciaio, allora è diventato narrativo, no, quell'incontro dentro di me, e ho iniziato poi lì una serie,
appunto,
di sculture.
Questa narrazione come viene fuori?
Allora, le parole le usiamo tutti, no? E le conosciamo tutti, e io mi sono fermata per tantissimo tempo, nel senso che c'è stato un momento, ho scritto una cosa che si chiamava il commento alle ultime sette parole di Gesù Cristo sulla croce, che non so come mai ha, come dire, scaricato le possibilità anche metaforiche che portava il linguaggio dentro di me. Quindi non ero abile, onestamente, più a pensare poeticamente, quindi ad avere quel linguaggio attraverso cui risolvere anche delle tensioni. Quindi ero incredibilmente scarica da una parte ma carica dall'altra. Poi l'esperienza, e questa è una grande cosa, l'attesa dell'esperienza riformula la sincerità delle parole. Quindi tu arrivi a delle cose essenziali, a delle domande essenziali, e per me riguardavano una figura. Quindi ho lavorato sempre attraverso la mia cultura, quindi, che è un po' pagana e un po' mistica, perché vengo da un posto dove c'erano i flagellanti, per dire. Quindi la domanda verso questa figura che non può rispondere mai, questo corpo che non finisce mai di morire, un sempre vivo ma in realtà deposto, no? È quella distanza che mi dà questo corpo ha fatto sì che le parole ritornassero per chiedere. E quindi le ultime cose che ho scritto portano dentro una domanda in realtà, non la risoluzione di una tensione attraverso la formulazione del linguaggio, che è una cosa che per adesso non riesco più a fare, e quindi non forzo.
E questa ragazzina che andava in giro per Abruzzo ha pensato qualche volta che avrebbe, non lo so, sarebbe riuscita ad arrivare, che non so, a Buenos Aires oppure all'Islanda? Perché questo era selvaggio e magico, no? Penso che c'era qualcosa.
Io una cosa che ancora non so leggere bene, perché quando gli altri la leggono meglio di me, no? È come se qualcosa che ho nella testa, come una lucertola, se ne va, no? Quindi io non mi leggo da sola, diciamo. Però sicuramente la forza di aver avuto dei contatti con la natura molto forte è anche la forza della mancanza dell'immaginazione. Io non penso di essere una persona che ha l'immaginazione, io non immagino, no? Lavoro, che è una cosa diversa, non immagino le parole, non immagino l'immagine. Per esempio, quando lavoro con le fotografie, ogni fotografia è un atto finale di un movimento, perché lo faccio ancora alla vecchia maniera, nel senso che metto la macchina fotografica lontano, schiaccio il pulsante e l'autoscatto e corro verso il punto di fuga dove la foto deve avvenire. E la foto, che ci mette 10 secondi per scattare, la macchina, è l'atto finale di un movimento. Quindi non è mai un'immagine che io ho già dentro di me. Questa è una cosa che faccio molta fatica a far passare, perché l'architettura a cui noi siamo abituati della fotografia, per esempio del self, che in qualche modo si differenzia tanto dalle foto di reportage, no? Che questa architettura non ce l'hanno, sembra essersi fissata tantissimo nell'immaginazione delle persone. Per cui quando tu dici io lavoro col movimento e in realtà quello che vedono è un'immagine fissa, è molto complicato dire è per la fotografia. Fotografia per me è un atto performativo, non è un atto tecnico. Io penso di essere tra i fotografi la persona che conosce meno la macchina fotografica. Quando mi dicono mille espedienti tecnici, nel momento in cui si parla di questa cosa sono già stanca, quindi non posso.
Tu sei stata definita come un'artista che utilizza ogni mezzo per esprimere la visione che ha sempre a che fare con il sacro. Sei d'accordo con questa definizione?
Allora, è una definizione scomodissima questa, perché nel momento in cui uno dice sacro dovrebbe sapere a che cosa fa riferimento, no? Io posso solamente sapere che c'è una strana forma di inquietudine che si placa a volte, e si placa quando uso il più possibile quello che ho. Non posso non usare, chiamiamolo talento, no? Ma per dire quello che veniva anche semplicemente detto nel Vangelo, quando uno ti dà dei soldini, no? Se tu li lasci così o li seppellisci aspettando qualcosa, non ti dà un frutto, no? E quindi non ti premi tu da solo. Ecco, diciamo che nel mio grandissimo egoismo io ho bisogno di lavorare tanto per premiarmi, e il mio unico premio è quel momento di distensione che mi dà il lavoro. In quel momento, quando io ho finito un lavoro, non dura moltissimo, però c'è un incontro purissimo per me e lo ricerco da morire, e credo sia la cosa che mi fa andare avanti nel lavoro. Quando performo succede una cosa, per esempio prima parlavamo di magico, no? Quando mi dicono, molti mi hanno associato a come si chiamano quelle figure medium, no? Che agiscono in qualche modo a favore di altri. Io non so questa cosa qua, quindi agli sciamani, questa cosa non la conosco e non la tocco. Però io so che, per esempio, quando performo, soprattutto in una performance che si chiama Pazienza, e l'ultima che ho fatto che si chiama Linfa, nonostante fuori di me succeda di ogni, perché mi trasformo, è mostruosa questa cosa, quindi è disturbante, dentro di me c'è come una specie di tubo bianco, come se ci fosse una preghiera dentro, a cui io sono fermissima dentro, sono immobile. Ecco, per me quella è un'esperienza, è forse la cosa che si approssima di più alla mia personale e limitatissima esperienza del sacro.
Io ti posso immaginare come performer, giusto? E come scrittrice?
Allora, come scrittrice, non so.
Perché la poesia...
La poesia, io ho iniziato con...
Cos'è
quello,
la poesia per te?
Più vado avanti e più è una cosa che ha veramente poco a che fare con una scrittura. Infatti per molto tempo mi sono impedita di scrivere. L'esperienza del linguaggio preverbale mi ha reso chiaro che davvero la parola fonda il mondo. E su quella cosa lì, ed è difficilissimo attenersi a questo pensiero qua, perché la tentazione di dire, anche di far fiorire una cosa più di quella che è, no? Quasi come mandarla avanti per essere svelati poi, è altissima. Questa tentazione è altissima, io ce l'ho. Quindi è, come dire, una tensione contro la quale, e anche attraverso la quale, mi riduco, cioè mi devo ridurre per forza. Quando c'è l'esperienza e la riduzione, la scrittura arriva. Quindi quando un componimento arriva, non è mai per me una cosa finita, ma questo vale per tutti quanti i lavori, nel senso che uno, secondo me, non lavora, almeno una persona come me, non lavora mai ad una buona poesia o da una buona plaquette, un buon libro, perché tutto fa parte di un'unica opera. È come se io lavorassi incessantemente. Quindi c'è un'ossessione all'interno della mia poesia, c'è un'ossessione presentissima che è quella del è come se ci avessi un tu scolpito con il marmo nel cervello. Quindi io mi posso anche allontanare, posso anche stare a dieta, ma questo marmo qui ha il suo peso dentro e gli devo rispondere.
E questo illumina ogni diversa forma di espressione, diciamo,
sì.
Una cosa del genere.
Illumina o la scurisce.
Allora,
peccato che è finito il tempo, mi dispiace tanto. peccato.
Ho parlato troppo.
No, ma è stato molto interessante, anzi, mi dispiace.
Allora, noi abbiamo ospitato oggi l'artista Tiziana Cera Rosco e le auguriamo un buon soggiorno nel nostro paese.
Grazie mille.
E speriamo la prossima.
Felice di essere stata qui e se posso ritornare sarò felice il doppio.
Eh sì, certo, grazie.
Grazie.